Vorrei aggiungere una breve annotazione, ancora a commento di questo passaggio che riguarda la richiesta di Pietro, no? Io darò la vita per te. E spiegavo, no, che è Gesù che dà la vita a noi, non che la chiede per lui. E collegavo, no, che la vita che viene da lui, dice, la vita è la vita in abbondanza, no? Volevo sottolineare come un aspetto significativo per noi, che se incominciamo a sperimentarlo in piccole cose, poi man mano il cuore si predispone a vivere questo, e questo aiuta molto a sopportare le fatiche della vita, che non sono poche. Voi sapete che nell'espressione del Salmo 22, il Signore è il mio pastore, poi noi traduciamo ad acque tranquille mi conduce. Il termine sia ebraico ma anche delle antiche versioni è lo stesso termine che ricorre quando Gesù dice, no, venite a me voi tutti che siete affaticati, no, oppressi e stanchi, e io vi darò ristoro. A volte si traduce a riposo, no? Comunque il termine è sempre lo stesso, riposo o ristoro, e corrisponde ad acque di ristoro. Cioè la tranquillità per noi è data dal fatto che il cuore gode il ristoro che viene da Dio, in questo caso, no, da Gesù. Una piccola parentesi, quando noi diciamo l'eterno riposo dona loro Signore, dice, la vita è stata piena di lavori, finalmente riposiamo perché non lavoriamo più, non è questo il significato dell'eterno riposo, anche se sembra quasi, no, che il riposo, cioè la vita è piena di agitazioni, di fatica, basta, è finita, non mi agito più, non è questo, no? Allude proprio a questo dono della vita in abbondanza che viene da Gesù. E, è utile collegare questo io vi ristoro, io vi darò riposo, con l'interpretazione ebraica del riposo del sabato. Voi sapete che nel racconto della creazione per 6 giorni Dio lavora, il terzo si riposa, non è che si è stancato e quindi deve smettere. Allora il riposo ha fatto pensare agli antichi rabbini, non è che è cessata la creazione con il riposo di Dio, Dio crea anche il riposo. E se voi osservate, no, le cose, ma anche per esempio nel nostro mondo interiore, con tutto quello che noi produciamo, con tutti i desideri che abbiamo, no, è come se noi non possiamo mai fermarci stabilmente e godere davvero quello che desideriamo. Ci manca sempre qualcosa. Cioè, noi, la nostra realtà, gli eventi, la storia, il mondo, non è mai compiuto, tende a un compimento. Questo tendere a un compimento è tendere al riposo, ma al riposo nel senso di pienezza. Tutti noi abbiamo bisogno di pienezza, non guardate l'entità, diciamo, delle cose, ogni cosa ha bisogno di pienezza, a noi viene ristoro perché si compie qualcosa. Ora questo è proprio il Signore Gesù che ce lo assicura. Questo è il concetto di ristoro, di pienezza, è quello che corrisponde allo stesso concetto di vita eterna, che non indica semplicemente la durata nel tempo che non finisce, oppure per un tempo in cui non c'è più tempo, l'eternità, no? Non vuol dire questo, allude a questa qualità di pienezza non più sottoposta a mortificazione. Ora, questo viene soltanto dal Signore Gesù. quello che lui vive in pienezza e per noi, per quello che noi conosciamo della rivelazione, noi conosciamo solo questo, che Gesù è così intimo del Padre, che vive la sua stessa vita, che è amore per noi. La pienezza è legata a questa manifestazione, l'intimità risponde al godere di questa pienezza. E in questo senso tutto quello che poi noi desideriamo si compie. È una dinamica sempre in atto, non è mai conclusa, ma il cammino che noi facciamo è sempre all'interno di questa dinamica. Allora, quando noi parliamo di conversione, pentimento, no, convertitevi, non è facevo una cosa non buona, non la faccio più. Non è questo. Riguarda quel tornare a sentirci destinatari della promessa di Dio che ha fatto risplendere nel Signore Gesù, morto in croce, risorto, lo splendore del suo amore salvatore. Non è riferito a noi. Noi, secondo me, noi facciamo un errore madornale, anche se è istintivo. Quando noi andiamo a pregare, quando noi siamo, non so, tipo abbiamo pensieri cattivi, oppure siamo presi da agitazioni varie, noi immaginiamo che siamo fuori strada e dobbiamo ritornare sulla strada. Se fate così, prima o dopo, vi stuferete, perché è impossibile, registrarci sulle cose nobili sempre, è impossibile. Quello invece che ci è chiesto non è quello di, come prima cosa, non è quello di cambiare ciò che sentiamo, ma di aprirci a ciò che viene da Dio. Dio non richiede nessuna previa condizione. Non è che Dio dice, io te lo do se tu. Non è così. Io te lo do comunque. Tu accoglilo. Se lo accogli, allora tu cresci, progredisci, incominci a sentire quel riposo, ristoro. Anche qui, perdonate, non so se sapete, quando si usa il concetto di perfetto nel Nuovo Testamento, a cosa si intende? Siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste, no? Quello del perfetti, non mancare in nulla, no? Se riguardasse le mancanze o i peccati, noi siamo belle fregati. I peccati li facciamo sempre. Allora, noi abbiamo dimenticato che il concetto di perfetto è legato al concetto della vittima sacrificale, cioè l'agnello, che doveva essere perfetto, cioè non sciancato, non malato, non rubato, perché si può anche, no? Normale. Cioè, sono tutte le condizioni che soddisfano il principio della la vittima deve essere perfetta. Ora, il perfetto non è legato al fatto che noi non abbiamo mancanze, ma al fatto che noi possiamo dare noi stessi in ogni cosa che facciamo. Il perfetto è legato a quel dare se stessi. E il dare se stessi è in funzione, nella rivelazione evangelica, del fatto di far conoscere nel mondo lo splendore dell'amore di Dio, cioè la sua misericordia. Infatti Luca, quando deve tradurre nel suo Vangelo l'espressione che usa Matteo, siate perfetti come perfetto il Padre vostro, dice siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. E Gesù, quando deve illustrare il vero volto del Padre, lo illustra come il volto di misericordia. Allora, tutto questo ha a che fare con il dono di vita abbondante. Non riferiamolo come prima cosa a noi, come se Dio chiedesse delle precondizioni. Davanti al Signore noi siamo tutti sullo stesso piano, tutti nello stesso punto, non importa se buoni o cattivi, siamo tutti sullo stesso punto. La differenza è in rapporto all'apertura al dono di Dio, non a quello che facciamo noi. È soltanto accogliendo questo dono che noi possiamo, come dire, essere inglobati in questa in questa umanità di Gesù, e noi viviamo della sua stessa umanità, cosa che adesso vorrò cercare di mostrare con un altro passaggio, cioè con la domanda di Tommaso che rivolge a Gesù con: ma noi non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Avevo detto che le domande dei vari apostoli sono tutte in rapporto alla comprensione di questa frase: dove sono io, voglio che siate anche voi. La domanda di Tommaso corrisponde anche al personaggio che è. Tommaso, insieme a Pietro, è presentato come il discepolo più generoso. Ricorderete alla notizia della malattia di Lazzaro, Gesù aspetta, poi Lazzaro muore, Gesù decide di andare e Tommaso, che non è scemo, ha capito che qui ci mettiamo nei guai. E dice: andiamo a morire con lui. Questa generosità di Tommaso è la stessa che risalta in questa domanda e anche nel suo formulare il dubbio. Non ci credo, se non lo vedo io, già vi dicevo, no? Tommaso avanza il suo dubbio per eccedenza, non per mancanza. È troppo coinvolto. È stata troppo seria l'avventura che lui ha vissuto con questo profeta, quindi con colui che ha riconosciuto Messia, da non più tollerare una ipotetica illusione o delusione. Anche qui, quando domanda non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via, è da leggere in rapporto al coinvolgimento che l'apostolo vive nella vita di quel profeta. Gesù sta parlando di cose di cui loro non potevano presagire la portata, ma lui non si ritira, non dice: non ho capito e sto lì. È come se dicesse: voglio capire, ci spieghi? E quel voglio capire, quindi voglio esserci anch'io, come si fa? E questo è quello che c'è dietro la domanda di Tommaso. E allora la risposta di Gesù è la risposta rispetto alla tensione interiore che ha questa domanda. Quando Gesù risponde, non è che risponde intellettualmente, ma è chiesto come è fatto il sole, dico, il sole è fatto di elio, idrogeno, pum. No. Dice qualcosa che riguarda e il cuore di Tommaso e la sua rivelazione, quello che è il senso del suo esserci, del suo parlare e di lì a poco del suo consegnarsi, morire e risorgere. Tommaso non poteva assolutamente ancora comprendere che la meta dove io vado e la via indicavano la stessa cosa. Noi ancora oggi mentalmente, quando Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, ci poniamo ancora prima della domanda di Tommaso, pur sapendo come sono andate a finire le cose, noi non teniamo neanche conto del valore di risposta che Gesù dà a questa domanda, e ancora noi oggi diciamo è via perché da qui ci porta là, poi verità, non so cosa intendiamo, e poi vita. Gesù invece dice, e risponde alla domanda di Tommaso, il dove io vado e la via dicono la stessa cosa, perché la via non è un tragitto, è, noi potremmo dire, una dimensione, è un rimanere in lui. Dire dove e dire via vuol dire imparare a rimanere in Gesù. Provate a considerare le cose da questa angolatura. La risposta di Gesù non è una risposta in assoluto, non vuole definire chi lui è con questi termini. Vuole definirsi in rapporto alla rivelazione che lui compie del Padre. Allora, è via in quanto porta al Padre, è verità in quanto ne mostra la realtà, è vita in quanto ci condivide la vita che viene da questo Padre. E ora intendete, dire che Gesù è via significa rispondere al bisogno del nostro cuore di orientare gli sforzi del vivere. Noi abbiamo bisogno di un obiettivo. E dicendo che Gesù è via, risponde esattamente a questo bisogno del nostro cuore di orientare gli sforzi. Quando dice che è verità, nel senso che rivela il vero volto del Padre, ricordate quando vi avevo collegato questo con la finale del Vangelo di Matteo, no? A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra, e vi dicevano ogni potere da parte di Dio di rivelare il vero volto di Dio. Quindi quando lui è la verità è che lui ha il potere di svelare, noi diremmo così, no, in verità, il vero volto di Dio, che è misericordia per noi. Allora, questo risponde al bisogno di relazione assoluta che i nostri cuori hanno. Non solo, ma al bisogno di intimità, che è così essenziale al vivere. Noi viviamo troppo dispersi e troppo in superficie. Noi di per sé abbiamo delle risorse pressoché infinite, ma a furia di vivere in superficie e a furia di vivere dispersi, il capitale si erode e man mano che noi, diciamo, viviamo in un certo modo, è come se non abbiamo più a disposizione energie. Se si fa esperienza di un principio di intimità, le energie tornano rinnovate. È la vicenda di ogni amore vero. Qui leggete, per esempio, se lui dice che è verità, leggete la preghiera come lo spazio della verità, cioè la possibilità di poter godere in verità di questo dono di Dio, che per noi si riassume come esperienza in questo spazio di intimità. Vuol dire, io riconosco che l'amore di Dio per me è vero e io riconosco che sono davvero peccatore e ho bisogno proprio di questo. La verità è collegata sempre alla manifestazione del vero volto di Dio, che è misericordia per noi. La preghiera, se non esprime questo, rientra come tutte le altre pratiche devo fare. Anche la preghiera comporta, cioè la preghiera, prima di essere preghiera, è pratica di preghiera. Devo dedicare un tempo, devo andare in un certo posto, devo mettermi in un certo modo, devo orientarmi, e devo sforzarmi lì, devo volere. Questa è pratica di preghiera. La preghiera, che è il frutto di questa pratica, è il poter godere, diciamo, sperimentare, poi sono tanti aspetti, no? Ma sperimentare questa intimità, che è un'offerta, un dono a noi, non che noi lo guadagniamo, non che noi ci arriviamo. E quando Gesù dice che è verità, se lo leggete dentro questo bisogno di relazione assoluta, dentro questo bisogno di intimità, di intimità, allora voi cogliete quello che dicevo all'inizio? Noi possiamo godere di Dio in rapporto alla coscienza del nostro essere peccatori. Se manca questo, noi di Dio non godremo nulla, perché se Dio è misericordia, è colui che non dimenticano, che non tiene più conto dei nostri peccati. Ma se noi neanche sappiamo di avere i peccati, come facciamo a scoprire, a sentire, no? A fare esperienza di questo amore di misericordia di Dio? E questo è il secondo aspetto. Poi dice: io sono la via, la verità e la vita. E la vita sempre nel condividere la stessa vita che il Padre ha, che ha, pensate adesso per esempio a Gesù risorto, no? Che ridà al Figlio in tutto il suo splendore, ma questa vita è amore per noi. Ora, quando Gesù dice che lui è vita, riferitevi a quello che dicevo prima, è il dono della vita in abbondanza, che deriva dal Padre, e che lui ci dà con il dono del suo spirito. Quando San Paolo deve definire il cammino spirituale, dice diventare un solo spirito con il Signore, cioè vivere della sua stessa vita. E se la sua vita è tesa a manifestare la grandezza dell'amore del Padre per tutti, la vita in noi procede dallo stesso principio. Se noi ci stacchiamo da questo principio, la vita che crediamo di vivere è illusoria. E infatti i frutti non ci sono. Non è così? Ora, e risottolineo, questa cosiddetta definizione è la risposta alla domanda di Tommaso. Come si fa? La risposta di Gesù è: state in me, rimanete in me. Il luogo in cui stare per vivere questo sono io. Il collegamento, e questo è un aspetto che anche qui noi non siamo portati a sottolineare, ma la frase di principio è: la dimensione di fede è sempre apostolica, non esiste una fede individuale che vale per me e basta, è una specie di contraddizione in termini. Allora, se Gesù è via, verità e vita, lo è in quanto figlio che è nel seno del Padre, lui che conosce in verità il Padre e ce lo fa conoscere. Ora, solo accogliendo questo dinamismo di rivelazione che l'umanità di Gesù ci trasmette, noi possiamo conoscere il volto di Dio. Noi possiamo essere ritrovati, come spesso si esprime, no? Figli nel Figlio. Per credere al Cristo occorre ritrovarsi nel suo stesso essere inviati perché il mondo conosca l'amore del Padre. Lo ripeto. Per credere al Cristo occorre ritrovarsi nel suo stesso essere inviati perché il mondo conosca l'amore del Padre. E faccio un esempio solito. Siamo sempre noi due, va? Lei mi offende, si è arrabbiata, ha interpretato male, che so, una mia azione e mi viene proprio contro e me le canta di santa ragione. E io mi offendo. Mi dice, ma come? Ho fatto questo, 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 questo e adesso tu mi tratti così? Nella mia offesa, dato che riemerge la difesa del mio diritto, cioè del mio io dimentico totalmente questo essere inviato al mondo, perché il mondo conosca l'amore di Dio. Se io do corso a questo mio diritto, che non è che sia una cosa cattiva, ma è come se lo metto avanti, e cosa succede? Allora, intanto restiamo solo noi due, non c'è un terzo nel quale noi viviamo questo rapporto, restiamo soli. Due, se io faccio valere il mio diritto, io mi distacco da lei. Terzo, per quanto io ristabilisca il mio diritto, ormai ho il tarlo che l'amore suo non sarà più come prima. E tutta la ruota gira in modo da mettere sfiducia, mancanza di speranza, una, come dire, sapete che le sensibilità ferite sono sempre molto più sensibili, no? Più uno è ferito, più diventa sensibile alle ferite, e la vita diventa faticosissima. Se io invece, a partire dalla fede, dico, lei mi ha offeso, e io dico, no, se lei ha causato questa ferita a me, è perché già lei stessa è ferita, cioè già lei stessa ha subito l'attacco del diavolo, e io perché devo andare contro di lei e non contro il diavolo? E allora accetto di essere umiliato per non perdere l'amore, per non perdere questo fatto che è uno spazio dove deve splendere l'amore di Dio per tutti, e io a poco resto custodito. Non ho bisogno di far valere il mio diritto, divento anche più intelligente, nel senso che mi rendo conto della realtà, ma la realtà vera, non la realtà che appare. E la realtà vera è che se l'altro mi offende, già, come dire, è già sotto pressione dell'avversario, chi non vuol sentire il maligno, dell'avversario. Allora, se io vado contro chi sta subendo un attacco, io sono cattivo perché lei subisce una debolezza e io non ne tengo conto, le vado contro. Se noi potessimo percepire cosa avviene in realtà in questo modo, noi ci ritroveremmo sempre in questa logica evangelica. Come si comporta Gesù? Per esempio, quando dice, se uno ti su una guancia, dagli anche l'altra. Guardate che Gesù non l'ha fatto questo. Durante il processo, quando un servo l'ha percosso, e lui mica ha detto, prego. E non ha mai riflettuto. Allora, questa frase non è una frase di fate così come vi dico, per la frase, ma muovetevi come mi muovo io. Allora, se tu ricevi una sberla, quella del porre l'altra guancia è non muoverti dalla tua pace, non muoverti dal tuo amore. Prova a rapportarti all'altro senza spostarti da questo. E così ha fatto. Noi non sappiamo com'è andata a finire la cosa, se questo che l'ha percosso ha capito. Ma Gesù dice, perché mi percuoti? Ma lui non ha sposato l'atteggiamento dell'altro che lo voleva in qualche modo disonorare. Non ha sposato quell'atteggiamento. È restato in questa dimensione di pace e di amore. Allora, il dare l'altra guancia non vuol dire, come dire, mettersi nella condizione perché l'altro faccia un altro peccato. Ma vuol dire non uscire mai da quella dimensione che costituisce la verità del nostro cuore davanti a Dio. Sembra, a dirlo, non credo che sia, non tanto a dirlo, ma anche a comprendere, non è difficile, ma a viverlo non è la stessa cosa. Ma perché non è la stessa cosa? Perché noi siamo così coinvolti, diciamo, nella percezione del nostro diritto, che stentiamo sempre a riconoscere che il vero diritto del nostro cuore è di godere dell'amore sempre. E il nostro cuore lì è fondato, lì è strutturato. Ma noi, siamo troppo disabituati a... è giusto dire in italiano... a non tener conto di questa realtà, questo continuo andare la parola di Dio, continuo guardare a Gesù, continuo stare sulle scritture o guardare ai santi, è per farci vivo e presente che la nostra verità, proprio come desiderio di cuore, come struttura di cuore, è lì, non è altrove. Più noi guardiamo lì, e più è semplice per noi essere custoditi in quella verità. E quando Gesù risponde io sono la via, la verità e la vita, allude esattamente a questa dimensione di concretezza della vita del nostro cuore, per cui più noi guardiamo a Lui, più noi ci ritroviamo in Lui comunque, in ogni circostanza. E questo è, come dire, che segna quel cammino spirituale in modo da vivere la rivelazione di Gesù concretamente. Facciamo un esempio. L'ho già sentito, per esempio, che diceva una... guidava una comunità terapeutica, no? Con dei drogati. E lei mi diceva, se io non avessi il tempo di fermarmi in preghiera, non capirei quando mi arrabbio, se mi arrabbio solo perché non sopporto l'altro, oppure se mi arrabbio per la premura dell'altro. Non è che l'arrabbiarsi è cattivo, dipende la radice che attiva. Io mi posso arrabbiare con l'altro per la premura. Quante volte la mamma si arrabbia col figlio? Ma solo perché... disgraziato fa una cosa cattiva. Ma se io mi arrabbio solo perché sono infastidito o perché voglio, come dire, prevalere sull'altro, io esco da quella dimensione e uscendo sono solo, cioè prepotente. Se invece sto, sono sempre in compagnia e anche se mi arrabbio, l'altro non coglie la mia arrabbiatura, non dico lì per lì. I cuori sanno riconoscere, non prendono la mia arrabbiatura come una prepotenza, ma come una forma di premura. Vi ricordo anche questo piccolo episodio che mi ha colpito moltissimo. Una mamma ha due figli, uno naturale e l'altro adottato. A 7 anni, mi pare, più o meno 7-8 anni, via, hanno comprato la bicicletta al figlio adottato, no? E la mamma gli dice... alle 6 a casa, questo qui arriva alle 6, non arriva, 6:30, non arriva, alle 7, è arrivato alle 8. Arrivato alle 8, i figli sanno quando arriva, e la mamma che mi dicevano, era così, perché temeva, no, che fosse successo qualcosa, no? Era così arrabbiata, ha detto, un ceffone, e poi dice non è mio figlio, ma tutto in una frazione di secondo, e poi lei dice e chi se ne frega, e boom, una bella sberla. Questo qui se ne va in camera sua, finita la cena questo ragazzo va da sua mamma e dice: stasera so che sono proprio tuo figlio. Capite cosa vuol dire? Stasera so, sono proprio tuo figlio, perché mi hai dato una sberla. Guardate che, per esempio, quanti ragazzi che i cui genitori lasciano fare qualsiasi cosa, quando poi fanno la confidenza agli altri compagni, che si lamentano che la mamma sgonfiona, che sapete cosa rispondono? Dice: sì, almeno tua mamma è preoccupata di te, la mia se ne sbatte l'anima. Questo per dire come sono fatti i nostri cuori. Allora, non è questione di arrabbiarsi o non arrabbiarsi, ma di dove pesca l'arrabbiatura. Poi ci sono tutti i nostri difetti, ma è il cuore che conta nei rapporti, e i cuori sanno riconoscere. Allora, anche davanti a Dio lo stesso. E questo, io tutte queste piccole cose, no, che vi ho illustrato con piccoli esempi, sono legati al noi, dove viviamo, nel senso di dove stiamo. Ricordate che questa espressione di Gesù è per dove stare. Io sono la via, la verità e la vita. Se noi stiamo lì, allora tutte le reazioni che noi abbiamo, primo, non vi fate un problema, io posso pensare in un secondo l'inferno e il paradiso, avere i pensieri più paradisiaci o più infernali. Avere i pensieri non è uguale io sono, come se i pensieri avessero la capacità di definire la nostra realtà, e anche questo non è già non è scontato. Ma se io vivo solo, non sto in questa compagnia, ogni pensiero cattivo per me diventa un giudizio. La pesantezza di questo giudizio si trasforma in corazza contro. Non che io vado a ferire l'altro, ma metto corazza. E più metto corazza, più sono imprendibile. Questo non fa che sottolineare la mia solitudine, e ogni pensiero che io alimento in solitudine diventa un giudizio. E la ruota gira sempre così. Il percepire invece che noi siamo peccatori vuol dire che perché ti devi stupire che tu hai pensieri cattivi? Perché ti devi stupire che tu hai reazioni cattive? Perché? Allora, il fatto di averle, se noi impariamo a leggerle, ma guarda com'è vero che sono peccatore. Appena tu chini la testa, tu ti ritrovi dentro questa offerta. E in questo tu incominci ad accogliere quello che è l'amore di misericordia di Dio, e ti scioglie da quel legame cretino ma opprimente del giudizio contro di noi. Non usurpate mai il giudizio sul vostro cuore, è affidato solo a Dio. Nessuno di noi ha la chiave, nessuno, né gli altri né noi stessi. E tutto sta in questo: se io sono la via, la verità e la vita, noi stiamo lì, rimanete in me. Vuol dire questo. Per esempio, qui c'è anche la grossa questione delle... quando Gesù è davanti a Ponzio Pilato, no? Pilato dice: cos'è la verità, no? Per noi, anche per noi non è affatto scontato, no? Per esempio, quando noi facciamo un giudizio su di noi per un pensiero cattivo, e spesso noi diciamo, siamo come portati a dire: io devo essere sincero, sono proprio così. Quella non è sincerità. La sincerità è cogliere le cose nella realtà di Dio, perché è la dimensione più vera della realtà. Allora, la verità non ha mai a che fare con io sono così o sono cos'ho, ma ha sempre a che fare con la verità di Dio per noi, cioè che è Salvatore. E non si può arrivare alla verità se non da dentro un'intimità. Quello che vi dicevo ieri a proposito di Pietro. Gesù, quando mette sotto il naso del suo apostolo il suo tradimento, lo fa dall'interno di un'intimità, non da fuori. Noi, rispetto al nostro cuore, spessissimo siamo fuori che accusiamo. E quando noi ci giustifichiamo, ci stacchiamo dall'altro per dire io mi voglio presentare bello. Ma Dio non ha bisogno di questo. È Lui che dà bellezza. Non posso iniziare perché ho solo pochi minuti, ma vi ricordate nell'inno alla carità, tra le varie qualifiche si dice la carità non manca di rispetto, no? Noi traduciamo così, che è una traduzione un po' slavata, no? Perché allude a una concezione greca che la verità è la bellezza di ciò che appare. Allora, quando dice che la carità non manca di bellezza, provate a intendere così. La carità non toglie mai bellezza a nessuno, neanche quando l'altro la calpesta. Noi manchiamo spesso di dignità con noi stessi. Guai a noi però se manchiamo di dignità per l'altro. Allora la carità, che è detto non manca di rispetto, è la carità salvaguarda la bellezza dei fratelli, no? Sempre. Nell'esempio che facevo prima, no? Di noi due che ci siamo arrabbiati, se io rispondo male o rispondo esigendo il mio diritto, io tolgo la bellezza a lei. E se la tolgo a lei, non posso trovarla per me. In questo senso la bellezza è sempre condivisione di verità. Quindi se io non la difendo per l'altro, neanche per me lo trovo. Questa è la dimensione della legge ormai diventata grazia e verità, secondo il Vangelo. È chiaro che per imparare a percepire questo, noi dobbiamo entrare in questa rivelazione di Gesù, che è la sua umanità, come lui l'ha vissuta per noi. Allora, la risposta a Tommaso, di nuovo, fa vedere come si fa. Se noi stiamo lì, perlomeno ci sforziamo di stare lì, allora i collegamenti che noi man mano viviamo vanno a finire, confluiscono in questa rivelazione di Gesù. Se non siamo lì, tutte le cose che noi affrontiamo, le nostre reazioni, le battaglie della vita fraterna, sono vissute in solitudine a difesa di sé. Ma questo non fa raggiungere nessuna verità, nessuna bellezza. E questa è la portata della rivelazione evangelica, che fa vedere e ti mette in condizione di vedere ciò che tu, certo che sai che più o meno hai, ma non vedi mai, non tieni mai conto. E tutto è molto in superficie, e in superficie prevale l'individualismo, vuol dire, se io sono io, è perché lo sono diverso da te. Nella dimensione invece spirituale profonda, se io sono io, è perché sono in comunione con te. È tutto un altro modo, anche perché quello che più profondamente desidero per me è la stessa cosa che anche l'altra desidera per sé. E se non si solidarizza in questa dimensione profonda, non si possono vivere i rapporti dentro la rivelazione evangelica. Cioè, non si vivono secondo l'umanità di Gesù, ma si vivono sempre in funzione dei nostri diritti. E poi vedremo, spero che abbiamo tempo, vedere che ogni volta che noi avanziamo un diritto, ci allontaniamo dal dono di Dio. Sempre. Basta.